as a child, I walk the streets, they see me growing up. Know you were all I need. I see me myself through all the years.
Tre giorni a Firenze. Vi voglio raccontare i miei tre giorni a Firenze, ma non come se fossi un critico dell'arte soffermandomi su ogni prezioso capolavoro che questa città racchiude per descrivere e farvi cogliere ogni più piccolo particolare del suo valore pittorico architettonico, né come se fossi una guida turistica che in diligente fila passa tra un palazzo e l'altro, tra una chiesa ed una cattedrale, tra viuzze più o meno famose, raccontandovi aneddoti e pagine di vicende storiche. No, nulla di tutto ciò. Vi voglio soltanto raccontare quello che io ho provato camminando per Firenze, sperando di riuscire a trasmettervi qualcosa che vi potrà essere utile per una vostra prossima visita. Se si gira per Parigi non si può non ammirare la grandezza della sua epoca imperiale. Tutto è maestoso, i palazzi spiccano, sontuosi ed enormi, dalle rive della Senna e ti guardano dall'alto in basso per farti sentire piccolino. Le strade sono immense e caotiche perché anch'esse sono lì per far capire al visitatore quanto sia stato importante il suolo dove i più grandi sovrani d'Europa sono passati a cavallo dentro meravigliose carrozze. E che dire del Louvre, il più grande museo del mondo che raccoglie opere provenienti da ogni parte della terra, tanto grande e ricco nelle sue sale che non basta un giorno per visitarlo tutto. Se invece si gira per Roma, è la grandezza dell'impero culla di tutta la storia che si respira, ma tutto mescolato alle epoche che si sono susseguite. Così, mentre ti trovi ad ammirare le bellezze di un'antica casa patrizia, noti a fianco, sopra, sotto, di fronte, qualcos'altro. Magari un palazzo rinascimentale, una chiesa barocca o resti di un'antica stele. Il tutto così sapientemente mescolato che non riesci a fare nella tua mente il punto di una particolare collocazione storica. Da un periodo salti ad un altro nel giro di pochi metri e a fatica riesci ad orientarti. Qui c'è di tutto e di tutto dappertutto. Epoca romana, rinascimento, barocco, fascismo. Roma è davvero l'ombelico di tutta la storia. Firenze no, non è così. Firenze è scrigno geloso di un preciso momento storico, un momento così importante per tutta la storia dell'umanità che non si può non conoscere. Camminando per il suo raccolto centro storico, l'aria che respiri non è quella di una città dalla grande magnificenza, tantomeno vedi costruzioni di stili differenti. Qui il tempo si è fermato. Qui le strade sono vicoli intricati, spesso con la pavimentazione dell'epoca. Qui sei davanti a Palazzo Vecchio e se guardi in su vedi il campanile di Giotto che svetta da tre case più avanti, che poi non sono semplici case, ma abitazioni di personaggi che hanno fatto la storia. Se sei su Ponte Vecchio, guardi di fronte a te e la cupola del Brunelleschi ti fa da guida per la prossima meta che ti aspetta. Firenze è così, piccola perla preziosa che ti invita a scoprire i suoi tesori, ma con umiltà e semplicità, senza avere la pretesa di voler dimostrare nulla a nessuno, anche se ne avrebbe tutto il diritto. Raccontare Firenze non è facile, Firenze bisogna viverla, ma è pur sempre vero che girare a naso all'insù senza avere la minima idea di cosa si sta andando a vedere non va bene. Si rischia così di tornare a casa portando il ricordo della gustosa bistecca alla fiorentina che hai mangiato o dei caotici gruppetti di visitatori più o meno interessati che seguono l'ombrellino rosso della guida che nella loro lingua cerca di spiegare l'inspiegabile, perché qui più che altrove la cosa importante è lasciare che sia il cuore e la sensibilità di ognuno a dire la sua e a fare da guida. Storicamente si sa, Florenzia è arrivata ad essere così importante grazie ad alcune famiglie nobili che dal 1400 hanno governato la città rendendola così ricca di opere d'arte, palazzi e monumenti, quasi in una sorta di gara chi faceva di più. Ma cenni storici li abbiamo già in epoca etrusca, fondata infatti dai Villanoviani presumibilmente nel X secolo a.C., la città fu in seguito abitata dagli Etruschi di Fiesole, un borgo su un colle vicino. La città, fino al Medioevo, non fu che una modesta cittadina senza una particolare importanza sulla scena toscana. Alla fine del 300 cominciò ad affermarsi invece il prestigio della famiglia dei Medici, una famiglia di banchieri che in breve si insignorì della città con Cosimo il Vecchio e che detenne il potere dal 1434 al 1743. Nella famiglia Medicea, amata dai fiorentini per il suo mecenatismo e per la sua liberalità, si distinsero diverse figure, fra le quali spicca Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico. Dalla personalità carismatica, amante dell'arte e artista lui stesso, che si circondò di uomini illustri e fece della sua città un centro di riferimento per la cultura umanistica e la politica internazionale, e che consentì a Firenze di ottenere un prestigio in tutta l'Europa nell'ambito culturale, artistico ed economico, riuscendo a detenere il potere nonostante le numerose congiure degli avversari, come le famiglie dei pazzi e degli strozzi. Questo in campo artistico fu per Firenze il periodo dell'età dell'oro. Con Filippo Brunelleschi, Firenze diventò la città del Rinascimento. Un numero incredibile di personaggi parteciparono alla vita artistica di Firenze e contribuirono a costruire la sua immagine rinascimentale. Donatello, Masaccio, Filippo Lippi, Domenico il Ghirlandaio, Sandro Botticelli, il Beato Angelico. Dopo i Medici furono i Lorena alla guida della città e anch'essi sovrani magnanimi attenti ai bisogni della popolazione abbellirono Firenze di monumenti, palazzi e opere d'arte. Bonificarono la Maremma, eliminarono i vincoli dell'esportazione delle merci, incentivarono gli studi e promulgarono una legge che stabilì che nessuna opera artistica presente in Firenze potesse uscire dalla città, contribuendo così al mantenimento di tutte quelle preziose opere che noi oggi possiamo ammirare. Per un breve periodo Firenze fu anche capitale d'Italia. Dopo questa doverosa parentesi storica, cerchiamo di dare un ordine alle cose da fare e da vedere. La Galleria degli Uffizi, come ogni libro riporta, è all'origine un grande agglomerato di uffici. Non era stata concepita per accogliere 10.000 visitatori al giorno, ma solo per ospitare uffici, un teatro e spazi assolutamente privati e rigorosamente custoditi dai Granduchi Medicei. L'inizio della monumentale costruzione risale al 1560 per mano di Giorgio Vasari, che concepì la galleria come geniale macchina prospettica per esaltare la torre di Palazzo Vecchio. Un insieme brulicante di spazi funzionali per le sedi delle arti, gli uffici della Grascia, gli ufficiali dell'onestà e le manifatture granducali. Non è questa la sede per descrivere ciò che ogni guida vi illustrerà. Vi voglio solo consigliare di prendervi il vostro tempo per visitarla al meglio, soffermandovi su quelle opere che solitamente si vedono solo sui libri di scuola, ma che qui si possono ammirare in tutta la loro grandezza e originalità. Giotto e Cimabue del 300, Masaccio e Lippi nel 400, fino al grande Botticelli con le sue opere straordinarie, La nascita di Venere e L'allegoria della primavera. E poi l'unico dipinto autografato di Leonardo, una splendida annunciazione del suo periodo giovanile. E ancora Raffaello, Correggio, Tiziano e il Parmigianino, il Caravaggio e una serie di opere di pittori fiamminghi, insomma, da rimanere estasiati per la quantità di opere tutte presenti in un unico museo. Suggestiva la visita alla Galleria dell'Accademia, dove per lo più ci si va per ammirare lo stupefacente David di Michelangelo, ma che poi ti sorprende per la presenza di quei prigioni che ti rapiscono decisamente l'anima. Esiste infatti un crescendo di emozioni nel percorrere questa galleria, osservando da vicino i quattro colossi non finiti di Michelangelo, fino ad arrivare all'apice della perfezione formale, anatomica e contemplativa sotto il lucernaio che ospita il David. I quattro prigioni avrebbero dovuto essere posti all'interno della Basilica di San Pietro. Michelangelo impegnò da subito denari ed energie per selezionare personalmente puro e luminoso marmo bianco di Carrara, marcando ogni blocco con tre cerchi. L'entusiasmo iniziale fu presto però frenato da un contrordine del Papa, che ordinò di accantonare la commissione in favore di altri progetti. E così rimasero incompiuti. Michelangelo lavorava ininterrottamente per giorni e giorni quando lo spirito creativo si impossessava di lui. Poteva non dormire per giorni o calzare gli stessi panni estivali per molto tempo. Non era solito creare grandi calchi preparatori, solo qualche bozzetto prima di affrontare la nuda pietra con scalpello o subbia. Vasari descrive in modo affascinante come Michelangelo cercasse di far emergere la figura dalla pietra come se la si vedesse affiorare da uno specchio d'acqua. Il metodo descritto consisteva nel preparare un bozzetto di cera per poi immergerlo in un recipiente pieno di acqua. Nel farlo risalire era fondamentale notare quali fossero le superfici più prominenti, che sarebbero state le prime ad essere sbozzate dall'artista, procedendo progressivamente verso il retro della figura. Da qui in poi è difficile elencare tutto ciò che di altro merita una visita. Molti palazzi come Palazzo Medici, Palazzo Vecchio, Palazzo Strozzi sono tutt'oggi sedi di uffici e quindi parzialmente visitabili, ma in ognuno di questi si possono ammirare opere di valore inestimabile, oltre agli arredi, ai pavimenti, alle decorazioni, testimonianza della vita dell'epoca. Credo la cosa migliore sia quella di seguire i propri interessi. Così, se amate le lavorazioni artistiche, merita visitare l'Opificio delle Pietre Dure, un museo sull'antica arte dell'intarsio, con esposta una ricca collezione di campioni in pietra, tavoli da lavoro, strumenti vari e interessanti per coloro che amano le pietre, i loro colori, la loro brillantezza e la natura espressiva che si cela dietro all'arte del commesso o mosaico fiorentino. Mentre, se siete interessati alla tecnologia, sicuramente il Museo di Galileo non mancherà di incuriosirvi. D'obbligo, naturalmente, la visita immancabile alla Piazza del Duomo di Santa Maria del Fiore, con la salita alla cupola dei Brunelleschi, 462 gradini, per godere di un panorama mozzafiato sia dell'interno della chiesa e che all'esterno su tutta la città, e per il dipinto del Giudizio Universale di Vasari, che lascia veramente sbalorditi per la dovizia di particolari descritti dell'inferno e delle crudeli pene a cui sono sottoposti i dannati. Bella è anche la vista dalla torre del campanile ideato da Giotto, ma che non riuscì a vedere ultimato, e della basilica stessa con la cripta dove sorgeva l'antica chiesa di Santa Reparata. Ma ogni chiesa avrebbe bisogno di attenzione. La basilica di San Lorenzo per le tombe dei Medici, che qui sono conservate con le splendide sculture di Michelangelo. Santa Croce, dove sono sepolti i più grandi artisti dell'epoca rinascimentale, da Michelangelo a Rossini, da Foscolo a Machiavelli. O la chiesa di Santa Maria Novella, la più grande chiesa francescana al mondo, e ancora l'Abbadia Fiorentina, una delle chiese più antiche di Firenze, dell'Ordine dei Benedettini, dal suo pittoresco chiostro e dall'alto e originale campanile a torre esagonale, di cui vi cito un piccolo aneddoto, secondo il quale infatti esso fu abbattuto nella sua parte superiore in quanto i monaci si erano rifiutati di pagare una tassa al governo della città e fu riportato alla sua altezza originaria soltanto dopo che il debito fu saldato. Ma non v'è una sola chiesa dove non vi sia una qualche opera di un celebre artista da ammirare o dove non possiate godere della stupenda architettura gotico-fiorentina della sua facciata. Anche Palazzo Pitti vi stupirà con la sua collezione ricca di opere d'arte, oltre che per le sale dove i Medici vissero dopo il trasferimento da Palazzo Vecchio. Se la giornata è bella e soleggiata, camminare per il giardino di Boboli vi rilasserà sicuramente tra le sue fontane, i sentieri e le piante secolari, uno dei più bei giardini all'italiana. E non dimenticate di trascorrere qualche tempo sul Ponte Vecchio, tra le sue oreficerie dei marchi più famosi, anche se io personalmente preferisco andarci alla sera per assaporare tutta la magica atmosfera che si respira quando per le strade non c'è più nessuno. E allora sì che è facile far correre la mente al tempo in cui il corridoio vasariano, passando sopra Ponte Vecchio lungo un chilometro e completato in soli 6 mesi, consentiva ai medici di spostarsi liberamente ed in tutta sicurezza dalla sede del governo, ovvero da Palazzo Vecchio, alla loro residenza in Palazzo Pitti, senza dover attraversare le strade di Firenze. Questi sono stati i miei indimenticabili giorni passati a Firenze, infilati nel mio zaino tra i miei ricordi più cari.
You're a million.